credo. Gloria a Dio, Signore.
Quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
Amen. Cristo.
Penso che è abbastanza immaginabile il motivo per cui la Chiesa mette insieme questi due brani. Da una parte il brano che ricorda il peccato originale e la cacciata di Adamo ed Eva, e dall'altra questo brano così straordinario, sublime, apparentemente per la nostra mentalità un po' scontato, perché l'annunciazione dell'angelo, ma scontato non lo è proprio, anzi, diciamo che è l'eco di una speranza che attraversa la storia e che troverà in Maria una connotazione e una collocazione veramente speciale. Non è un caso, dicevo, non è proprio un caso. Si può capire perché. Se da una disobbedienza il sospetto ha avuto la sua ragion d'essere in mezzo alla storia, a causa di una obbedienza, questo sospetto è definitivamente messo alle strette. O almeno chi entra in questa obbedienza che fa la Vergine Maria può cominciare a combattere la sua buona battaglia contro l'insorgere di questo terribile sospetto. Il sospetto cioè che Dio voglia abitare in mezzo a noi, il sospetto che Dio voglia preoccuparsi di noi. Sapete, dal peccato originale a Maria non c'è storia, lo immaginate, no? Perché? Perché noi non sappiamo quando è accaduto e come. Noi cominciamo a raccontare la storia a partire dall'Esodo, a partire da fatti concreti che questo popolo ha vissuto. Non abbiamo il tempo prima dell'Esodo, ce l'abbiamo come racconto sapienziale per capire come il peccato ha avuto origine, ma non sappiamo datarlo, non possiamo datarlo e non ci interessa neanche datarlo. Ci interessa datare semmai l'intervento di Dio nella storia, quando ha cominciato a parlare al suo popolo e a riportarlo a casa, no? Attraverso il cammino dell'Esodo. Allora, il tempo che scorre tra l'esperienza che l'uomo fa del peccato e Maria è lunghissimo, quasi un'era geologica, quasi, potremmo dire, un'era geologica. Sai perché dico questo? Perché le generazioni che vanno dall'annunciazione del Verbo a oggi si sono stancate di aspettare, mentre le generazioni che dall'esperienza del peccato fino all'annunciazione hanno conosciuto Dio non si sono stancate di aspettare. Dico questo perché è una categoria che può venirci incontro, e può aiutarci a capire qual è la natura di questo prodigio che Dio sta facendo attraverso l'annunciazione a Maria. Che cosa intendiamo dire? Sapete, tutte le generazioni che precedono Maria sono generazioni in cui Dio parla, si rivela, prende un popolo, lo insegna nella terra, lo mette in confronto con i suoi nemici, tutte le volte che questo popolo pecca Dio lo rialza, soprattutto gli manda una infinità di parole, un'infinità di consigli, diremmo, come farebbe un padre col figlio prediletto. Lo fa crescere, lo fa maturare, lo fa giungere fino alla soglia di una cosiddetta pienezza del tempo. C'è un momento in cui Israele può dire: ormai è finito tutto, guardate che Gesù, il Verbo, si incarna in un tempo in cui veramente stava finendo tutto. Nasce, diciamo così, nell'anno zero, nell'anno 70, 70 anni. Ma che sono 70 anni dentro secoli e secoli che precedono e secoli che seguono il fatto dell'incarnazione? In quei 70 anni finisce tutto. Nel 70 dopo Cristo, con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, Israele non esiste più. Non esiste più come nazione. Potrebbe non esistere più neanche come popolo che aspetta. Di fatto va incontro a grandi difficoltà. Allora tu capisci come questa pienezza dei tempi faccia luce in un momento in cui gli uomini avrebbero potuto dire: ormai non c'è più niente da fare. Il tempo ormai si sta sgretolando. Ormai non sappiamo come andrà a finire tutta questa storia. Ci sono i romani, ci sono due sommi sacerdoti, ci sono tante fazioni che si combattono tra loro, persino i nostri confratelli ebrei direbbero si sono traviati in mille modi seguendo, no, questo o quell'altro padrone. Dunque la memoria di Dio è venuta un po' meno, e anche quelli che pretendono di averla hanno smarrito la possibilità di intravedere l'intervento dell'Onnipotente nella storia. Ricordate, nel momento dell'incarnazione del Verbo, chi si accorge di quello che sta accadendo? Tuttavia, questa speranza giace dentro il cuore di Israele. È là, quasi come se fosse addormentata. L'arcangelo Gabriele va da Maria e gli annuncia la venuta del Figlio di Dio. Quando l'annuncia, quando il Verbo si incarna dentro questa piccola storia, nella periferia del regno, nella periferia del regno, della salvezza, dell'offerta della salvezza, Israele neanche si accorge di quello che sta accadendo. Non ne ha notizia, non ne ha sentore, non riesce a ridestarsi, non lo può fare. E Dio ha avuto una grande pietà di questo popolo, non andandolo a cercare, non andandolo a chiedere a Erode. Se avessi chiesto a Erode: Erode, vuoi che si incarni il Figlio di Dio? Che cosa avrebbe detto Erode? No, perché mi toglierai il regno. Se fosse andato dai farisei e avesse detto: volete che il Verbo si incarni? I farisei avrebbero detto: no, se il Verbo si incarna noi ci scandalizzeremo di vedere Dio nella carne. Se l'avesse detto ai sadducei, i sadducei avrebbero detto: ma allora è finita la nostra vita, noi non potremo essere più sommi sacerdoti, non saremo più al Tempio, non ci sarà più niente, non lo capiremo. Nessuno l'avrebbe accettato, neppure gli esseni, che se ne stavano a Qumran ad aspettare questo sorgere di un sole nuovo che potesse rischiarare tutta la terra. Nessuno l'avrebbe accettato. Dio doveva farsi una fessura nel tempo, dentro la disobbedienza degli uomini, crearsi un piccolo spazio, una piccola realtà, capace di dire: sì, non so come è possibile, perché io non conosco uomo, però accetto che questo progetto diventi realtà e che a partire da questo salvi tutta l'umanità. Dall'annunciazione del Verbo un coro di luce su tutta un fascio di luce su tutta la storia fino ai nostri giorni, come a dire alla nostra generazione: nel momento in cui non si poteva credere, io ho creduto. In questo momento tu che cosa hai deciso di fare? Come hai deciso di porti davanti a questo evento? Che cosa vuoi che ti dica la Chiesa oggi? Che cosa vuoi che ti dica Dio oggi? Vuoi che Dio entri nella storia e salvi il mondo? O vuoi che Dio ti guarisca il piede malato? Vuoi che finalmente si inauguri un tempo di perdono e salvezza per tutti? O vuoi che Dio mandi accorci il tempo del purgatorio di tuo zio? Che cosa vuoi veramente? Qual è la qualità della tua attesa? Qual è il senso della tua attesa del Messia? Siamo in un tempo anche d'avvento, sapete? Questo mistero bellissimo dell'Immacolata Concezione ti chiama, no, anche ad entrare in questo tempo in modo nuovo, in modo speciale. Quali sono le tue attese? Che cos'è che vuoi veramente? Se tu puoi rispondere a questa domanda, saprai qual è la tua collocazione dentro il regno. Ti faccio un esempio. Tu rispondi a questa domanda dicendo: oddio, mi sembra una cosa troppo grande aspettare il Messia, non so neanche cosa vuol dire. Bene, tu in questo regno pensi di non avere neanche di non avere nessuna mansione, stai aspettando che altri ce l'abbiano al posto tuo. Ebbene, ti dico che se stai aspettando che altri abbiano una mansione al posto tuo, tu sei come quella persona che ha un talento solo sotterra. Stai attento. Dio non guarderà i tuoi peccati, ma la tua mediocrità sì, la guarderà. Di questo dovrai rendere conto. Tu sei un battezzato, tu sei uno che ha preso dal sangue di Cristo una caparra di salvezza. È come un talento. Che ne fai? Che ne hai fatto? Che ne vuoi fare? Dove ti metti in questa offerta di grazia? Dove ti metti in questo progetto di Dio? Se stai a un angoletto, te lo dico, nell'angoletto morirai. Oppure puoi dire: Signore, veramente io non conosco, stavolta non è che non conosco uomo, non conosco lo Spirito, non conosco il tuo progetto. Com'è possibile che tu con me, che magari già ho una certa età, che magari già ho fatto la mia vita, com'è possibile che tu con me voglia o possa fare qualcosa addirittura per il regno? Allora Dio si metterebbe là, arriverebbe fino alla soglia della tua consapevolezza e comincerebbe a insegnarti gradualmente ciò che vuole da te e come ti benedirà per farti raggiungere ciò che lui vuole da te e le grazie che ti fornirà perché tu possa portare a compimento questa chiamata. E questo è una meraviglia, chiunque tu sia. Capisci cosa vuol dire? Guarda amico, che questa è la capacità di nutrire speranza o non nutrirla, cioè sentirsi in questa epoca come uno che porta la storia verso il suo compimento, uno che sta a guardare e dice: vabbè, speriamo di farcela, io alla fine dei conti non rubo, non uccido, basta, no? Che devo fare di più? Che dovrei fare di più? Qua si gioca la qualità della tua fede. Noi non possiamo permetterci più, amici, di farvi rimanere con le nostre piccole devozioni legate alle promesse che Dio fa a me, a lui, a lui, a lui, a quell'altro e basta. Qua si tratta di entrare dentro un'attesa che è l'attesa di tutta la Chiesa. Perché la Chiesa è schiacciata. La Chiesa è schiacciata. Le cose si mettono male e gli uomini non sanno dove andare. Sono disorientati. Non possiamo più dargli le medagliette. Non possiamo più dargli tre preghierucce per entrare dentro un club, non so di che cosa. Noi dobbiamo dare un pane buono che li nutra, che nutra questa generazione. Noi dobbiamo poter dire all'uomo semplice di questa generazione: guarda, tu sei un uomo semplice, sei un piccolo uomo, sei un piccolo luogo, non hai grandi risorse, non hai grande cultura, ma la presenza dell'Onnipotente entrerà dentro la tua storia, la sua ombra ti coprirà e lui abiterà dentro la tua vita. Guarda, se non le capisci queste cose, tra poco ti accosti alla comunione col corpo di Cristo, quello ti trasforma. Se tu pensi che non sia vero, che non ti riguardi, sta attento, non sono biscottini, non sono caramelle. Quello, il corpo di Cristo ti trasforma perché tu sia capace di questa grazia, non perché tu sia un santerellante giocherellone della salvezza. O, che ne so, un piccolo bicchierino privato di cose che vengono da Dio. Guarda bene, nell'iconografia del 300 e 400 cominciava ad apparire l'immagine di Maria con un manto grande, tutto un popolo sotto la sua protezione. C'è anche una preghiera famosa che noi facciamo spesso, sotto la sua protezione. Ebbene, era un modo per vedere a questo dogma dell'Immacolata, cioè se noi non siamo stati capaci con la nostra umanità di darci la salvezza, ci metteremo dentro questo piccolo luogo nell'attesa che Dio ci guardi con misericordia, ci offra una parola che sia comprensibile per noi, non guardi i nostri peccati e ci promuova ad un mondo, a un regno nuovo. Questo che chiediamo questa sera, anche nella nostra preghiera. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che hai guardato la tua sposa, la Chiesa, con grande misericordia, in tutti i tempi nei quali hai voluto onorarla col dono gratuito della presenza del tuo Figlio, con la garanzia della caparra dello Spirito, nel rapporto di figliolanza diretta con te, vieni in soccorso a questo tempo, alle speranze perdute dell'uomo di questa generazione. Rialzaci, Signore, e noi saremo salvi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Padre Santo, per la tua Chiesa, a immagine della Vergine Maria Immacolata, ricordi sempre la fiducia, l'assenza di sospetto che le permette di attendere in ogni tempo la tua venuta, in ogni tempo il tuo giudizio, in ogni tempo l'offerta della tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci fanno del male o ci fanno soffrire. Ti ricordiamo le persone che non abbiamo saputo amare e che nutrono verso di noi sentimenti forse negativi, che si sentono lontani o amareggiati a causa nostra. Colma queste distanze, redimi le nostre relazioni. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli ai quali non abbiamo saputo parlare del regno in modo efficace e che per qualche motivo si sono perduti o se ne sono andati. Tu raggiungeli, ricercali, mostra loro il tuo volto e salvali. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Molte obiezioni albergano nel loro cuore tutte le volte che tu prometti loro di inabitarli, di cambiare la loro esistenza e di convocarli per la costruzione del regno. Molti sospetti, molti dubbi, molti sensi di inadeguatezza. Vinci le loro difficoltà, le loro resistenze. Mostra loro la possibilità che tu metti nelle loro mani di seguirti, di amarti, di onorarti. E soprattutto mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue insinuazioni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.